Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata pasqualina. Tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori, sia a Roma sia fuori, quelli che sono rimasti in ascolto e quelli che ci ascolteranno in replica sulle varie emittenti contubernali che ci accompagnano ormai da 4 anni. È con noi in questa puntata speciale uno scrittore, ma non solo, poi ci dirà anche cosa fa oltre che scrivere libri, e ne scritti già tanti, parecchi, e parliamo di Piersandro Pallavicini. A che numero sei arrivato con questa nuova pubblicazione che si intitola Una commedia italiana per i tipi di Feltrinelli?
Intanto buongiorno, grazie dell'ospitalità, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono arrivato al numero 8, se non sbaglio il conto, nell'ambito dei romanzi. Questo è il sesto romanzo Feltrinelli, insomma ormai sto invecchiando e perdo il conto delle cose che faccio, ma siamo lì.
Ma insomma, invecchiando, sei del 1962, siamo dello stesso millesimo, quindi possiamo dire che non siamo ancora da buttare via.
Ma cerchiamo di tenerci in forma, come si dice in questi casi. Ma io sto un po' perdendo i pezzi, mettiamola così.
Qual è l'altra professione di Piersandro Pallavicini, oltre a scrivere sui giornali, insomma ti leggiamo su varie testate?
Io sono un docente universitario in chimica, se posso usare questo termine un po' dissonante, io sono uno scienziato, perché faccio essenzialmente questo, ricerca, lavoro nel campo della chimica inorganica e della nanochimica in particolare, per applicazioni biomediche in campo antitumorale, in campo antibatterico. E poi faccio il docente, insegno quindi agli studenti di chimica dell'Università di Pavia, ma insomma sono quello, uno scienziato.
Benissimo, il collegio Borgomeo, insomma, di Pavia ti avrà visto protagonista anche lui o no?
Ma in realtà sono stato un collegiale nel più proletario collegio Casa dello Studente all'epoca, pur avendo, posso dirlo vantandomene un po', insomma, mettiamo da parte la modestia, una media degna dell'ingresso al collegio Borromeo, ma insomma io ho preferito stare su quel collegio più vivibile, più facile, più simpatico, più easy, come si direbbe adesso. Ecco.
Hai scelto il low profile, direbbero gli inglesi, per poter poi dire questo titolo che mi cade sulla testa, perché comunque il cognome è un cognome importante qui a Roma. Pallavicini vuol dire tante cose e soprattutto abbiamo anche un personaggio molto particolare che è il responsabile delle comunità musulmane italiane. Lo conosci?
No, non lo conosco di persona, lo conosco, ti dico la verità, per le ricerche che faccio ogni tanto su Amazon per vedere come stanno i miei libri, ci sono anche i suoi molto spesso.
Veniamo al tuo libro, quindi Una commedia italiana, dove protagonista abbiamo Carla Pampaloni Scotti, una signora di 50 anni che in qualche modo ne combina di importanti, nel senso che si occupa poi in termini pratici di risolvere una questione spinosa che ha a che fare con un patrimonio che viene conteso all'interno di una famiglia, di una villa, di una proprietà in un luogo che si chiama Solaria. Intanto, com'è andata la presentazione del 16 a Milano?
È andata con parecchia gente, tutta molto curiosa di sentire parlare di questo libro. Posso dire il perché? Credo perché questo è un libro che si propone di far ridere, insomma, non ce n'è. Non è un atteggiamento molto comune, mettiamolo così, in questo periodo, nel senso, insomma, a me piace fare le cose così e insomma credo che questo attiri la curiosità.
E mi fa piacere anche ricordare che oltre a un'atmosfera molto importante c'è anche un'atmosfera di carattere mondano chic, perché questo personaggio, che è quello poi che dovrebbe donare questa villa di famiglia in questo luogo Solaria o Solaria, ma insomma penso che l'accetto Solaria, giusto Solaria. Sia Solaria esattamente, è un playboy anni 60, un po' viene paragonato da molti a un Gunther Sachs di Noartri, giacca blu, pantaloni bianchi, mocassini senza calze, insomma veramente sembra un libro tutto da ridere, però c'è un quasi, ecco, questo dramma dietro le pieghe di una città, di un mondo, perché non viene ufficializzato, ma insomma un mondo che si spacca in due, per che cosa?
Ma Guarda, questa è la fine, ahimè, un po' triste che fa il bel mondo dell'Italia degli anni 60, il bel mondo del boom. Insomma, il vecchio signore, il padre di famiglia, il patriarca che convoca, no, i figli, una parte da Londra, una parte da Milano, in questa villa ex futuribile in alta montagna, è un signore che è stato industriale a Milano negli anni 60, che, come dicevi giustamente, è stato meno millanta di essere stato amico di Gunther Sachs, il più celebre dei playboy dell'epoca d'oro della Costa Azzurra, il marito storico di Brigitte Bardot, quello famoso per aver conquistato Brigitte Bardot lanciandole centinaia di rose dall'alto di un elicottero sulla sua casa a Saint-Tropez. Ecco, è il mondo di quell'imprenditoria, di quei signori che tali sono diventati negli anni 60, ora sta un po' andando in frantumi, vuoi perché la generazione di queste persone è ormai vicina ai più agli 80 che non ai 60 anni, poi perché è un mondo che purtroppo si è chiuso su se stesso e per la più parte è finito. Le piccole e medie industrie di quell'epoca o sono diventate altro, o sono state vendute ad altri proprietari o sono proprio chiuse.
Allora, tu parli addirittura di formalina, di qualche modo, nell'intervista di domenica scorsa su Repubblica di Milano ad Annalita Briganti, parli di "i soldi sono una bomba nelle famiglie" e poi in realtà questo mondo lo fai apparire quasi come se fosse un cavallo tagliato a metà, una capra in formalina di Damian Hirst. È questa l'impressione che hai di quella società?
In realtà io apprezzo quella società, una società che non mi fa paura, non mi dispiace per via della sua ricchezza. Diciamo che la bomba innescata dei soldi è quella che si mette nelle mani dei figli della seconda generazione, che spesso non sanno gestire, non hanno saputo, perché ormai insomma questa cosa è storicizzata, gestire la fortuna dei padri, e trovatisi con in mano l'attività di famiglia fiorente sono riusciti a ridurla allo sbando. Questa è una cosa che ho purtroppo visto accadere molto spesso nella mia regione. Io sono lombardo, sono di Vigevano, una città celebre per la fortuna dei calzaturifici negli anni 60, e spesso le seconde generazioni hanno purtroppo dissipato questa fortuna, dissipato la possibilità commerciale e industriale che si sono trovati per le mani.
Ma tu hai anche un altro personaggio nel tuo cuore al quale hai voluto dedicare forse il titolo e anche il libro, Ugo Tognazzi. Che cos'è per te Ugo Tognazzi?
Ugo Tognazzi è il simbolo di quegli anni, era, no, l'attore principe per me della commedia all'italiana, quello che più ha saputo incarnarne il côté sottilmente ironico e di satirico anche di prese in giro della società italiana dell'epoca. E la cosa che mi ha colpito vedendo gli epigoni di quella generazione, o quantomeno i residui di quella generazione, quella che negli anni 60 appunto è diventata grande e ricca, è che loro in qualche misura si rispecchiano così tanto nella commedia italiana, quella di Tognazzi, che allora era lo specchio satirico di quella generazione, da esserne diventati invece una sorta di duplicato anziano. E quindi ho un particolare affetto per questo attore, un particolare affetto per il mondo, per il cinema, di cui è stato il simbolo, di cui è stato il portabandiera.
Benissimo, e possiamo dire che è il giusto tandem anche di un grandissimo altro attore, Vittorio Gassman, in un film che ricordo ancora con grande affetto, sulla Grande Guerra, forse uno dei più importanti sulla 15-18. Ma veniamo al tuo libro, lo presenterai a breve anche in un luogo che Tognazzi avrebbe amato moltissimo, il Verbano Yacht Club in via Sempione 68 a Stresa, un luogo veramente molto molto alla commedia all'italiana, e diamo appuntamento a tutti quelli che ci ascoltano da quelle parti e soprattutto anche a chi ama un luogo dove l'eleganza è di casa. Pensiamo a quanto la popolazione di quelle spiagge, di quei luoghi, ha lasciato intrisi i propri abiti di romantica eleganza, e di questa romantica eleganza noi vogliamo renderti grazie, perché questo è un libro pieno di sorrisi, ma è un'eleganza che riporta un po' tutto fuori dalle mode, in un classicismo che ci piace dire destinato a durare. Grazie ancora Alessandro Pallavicini.
Grazie. tutti, grazie a voi, grazie a te.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca sempre in studio con voi, con me c'è Alberto Gaffi.
Hai visto qui. Che puntata di Pasqua un po' particolare, ma sono tornati a trovarci dei cari amici, dei
I
colleghi.
I nostri amici di Lantana,
della
Alessandra
grande
Gambetti.
Casa editrice Alessandra, ma grazie. Soprattutto anche un caro
Francesco
amico.
Miziao.
Ecco, perché ci siamo lasciati con la promessa di riparlare di loro.
Ma soprattutto di riparlare di un libro che si intitola Roma Chic.
Eh sì.
Il cui titolo ci ha fatto tremare le vene e i polsi, come si dice. Alessandra,
sì,
di
sì,
che
sì.
si tratta?
È una guida allo stile della capitale. E il tentativo di portare a conoscenza di tutti i viaggiatori, ma anche romani, una serie di indirizzi, occasioni, ma anche modi di fare, modi di dire, che connotano in maniera esclusiva la nostra cara città di Roma.
Oh, retoricamente questo titolo è già un intimema, nel senso che suppone che la capitale abbia stile, o sbaglio?
Uno stile molto
Se ce l'ha in cosa consiste?
Ce l'ha sicuramente, anzi la affermazione delle autrici, che ricordo e saluto, Silvia Rupati e Noa Metz, è che è Roma la vera città di tendenza nel mondo. Non è Parigi, non è Milano, è la città che ha lanciato i sandali alla schiava, i carciofi alla giudia, gli orecchini a cerchio, e che a distanza di secoli, ere, epoche diverse, sopravvive sempre fedele a se stessa con un concetto di chic molto particolare. Cioè a Roma è chic tutto ciò che si lega in maniera forte alla tradizione. E questo è il segreto della dolce vita romana.
Voglio credere a questa definizione e vorrei a questo punto che tu me la esponessi per esempio, come si dice.
Fabrizio, ricordiamoci che sei anche autore di un trattato sulla moda. Ricordiamo
Ma è per questo che mi sono accalorato, Alberto. Mi sono accalorato, per me la
per
moda...
Per i miei tipi.
Nasceva a Recanati da Leopardi, però insomma Leopardi per esempio era uno che detestava l'ambiente romano. Quando venne a Roma, insomma nel 23-24, fu una trasferta ingloriosa e come dire,
forse
devastante.
Forse non era nello stato d'animo giusto e comunque nel frattempo Roma è molto cambiata, e comunque chiunque l'ha visitato e ha viaggiato ha sempre ribadito il fatto che ci vuole un certo periodo di adattamento, cioè il primo mese chiunque vorrebbe scappare da Roma e poi dopo i primi 3 mesi nessuno vuole più andarsene via. Ma parlando di moda posso dirti che le autrici prendono bonariamente in giro in questo libro anche la parigina e la milanese, che hanno dato a loro volta luogo a una serie di guide anche di successo, e devo dire azzeccano in pieno le varie tipologie, perché rispetto alla milanese e alla parigina la romana è molto più solare e gioiosa nel suo modo di presentarsi, quindi aborre tutto ciò che mortifica il suo modo di vestire, no, ai tubini neri, alle scarpe basse, alla pettinatura dimessa, mentre esalta il più possibile la sua femminilità con trucco, accessori, gioielli, eccetera. E in questo confronto sono capaci veramente queste autrici di un'ironia travolgente, perché riescono a mettere in luce veramente tutta una serie di tic, non solo della donna ma anche dell'uomo romano.
Oh, il maschio romano, questo individuo che gli scienziati stanno ancora studiando, insomma. Francesco?
Ma io non sono romano, quindi...
Abitudini...
Ma una caratteristica per esempio dell'uomo romano è la sciarpa a righe soprattutto. Se tu ci farai caso, ormai comincia a fare caldo, ma dal prossimo autunno vedrai che proprio è un connubio abbastanza fisso quello della sciarpa a righe.
L'utilizzo delle righe.
Dell'utilizzo delle righe in varie occasioni.
La riga è pericolosa perché può snellire o allargare secondo la postura.
E poi chiaramente anche qui ci sono varie tipologie a seconda anche del quartiere, della zona di...
Guarda, ti racconto una cosa, circola ancora nei corridoi dell'università dove ho studiato una lezione memorabile del grande francesista Enrico Guaraldo, che disturbato nel corso di una lezione da un ragazzo romano con una sciarpa a righe gli disse: lei stupido rigato se ne va. Una cosa magnifica. E lui aveva questo talento per le cose chic, vabbè, un prustiano di grande levatura. Invece tu, Francesco, fuori mi stavi raccontando di un episodio sul treno, mi raccontavi di una statistica che avete provato.
Sì, abbiamo provato a fare
all'incanto, diciamo,
pensando a questo punto, studiando quali libri si devono fare, quali libri non si devono fare. Abbiamo con Alessandria fatto una statistica camminando nel vagone del treno e contando quanti libri erano visibili, quanti telefoni, quanti computer, quanti tablet. E devo dire che il risultato della mini statistica era abbastanza grave dal punto di vista del libro, perché alla fine erano solo 3 libri su tutto un vagone.
Telefono stravince, suppongo.
Telefono, tablet e anche computer, comunque tutti che leggono in questa forma qua.
Ho capito. Guarda, mi ricordo una scena meravigliosa di un romanzo di Martin Amis, L'informazione, in cui lui si fa tutto il tragitto dall'ultimo posto della classe economica, lui scrittore sfigatissimo, per andare a trovare il suo amico, scrittore famosissimo, stanno andando dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, e osserva quello che legge la gente. Però lì i libri ci sono, poi la gran parte di questi volumi è spazzatura, come dice lui, però a questo punto sono spariti anche quelli. Facendo l'ironia alla Martin Amis, uno potrebbe dire: ok, sono arrivati i cellulari, è sparita la spazzatura, semplicemente abbiamo forse sostituito spazzatura con spazzatura.
Ma non è detto, io per esperimento mi sono letto l'ultimo libro della Rawlings sul cellulare, tutto, 400 pagine, e devo dire che di fatto l'ho letto, e anzi una volta che ti sei appassionato ti dimentichi da dove stai leggendo.
Noi abbiamo Alberto Gaffi, che è un grande sostenitore della Rawlings. Vero.
Solo degli ebook gratuiti, del copyleft, devo dire la verità, non di quelli a pagamento, perché sono stato tra i primi a tirar fuori questa sciocchezza che però mi caratterizza, di mettere online gratuitamente il PDF dopo un po' di tempo, accanto alla possibilità di acquistare sempre il cartaceo. Però io ritengo che il digitale non debba essere venduto, è un po' una mia malattia.
Ma no, io credo su questo che sia giusto, però offrire molti assai, cioè tutto il fatto di dare gratuito rende le cose popolari. Guardate anche cosa è successo nella musica, da quando c'è stato il file sharing, la diffusione dell'ascolto e anche l'acculturamento medio musicale è aumentato. Quindi certo, la freemium si basa sul fatto che si deve dare gratis, e però bisogna avere anche un qualcosa per sostenere questa.
Beh, i gruppi vivono con i concerti, guadagnano con quello, e chiaramente la distribuzione gratuita li aiuta. Con i libri diventa più difficile.
Arduo.
Poi ancora nessuno che si sia messo a fare i fuori catalogo in ebook, insomma, per chi studia, per dire.
No,
ci sono certi volumi dei reprints in Audi che io vorrei tanto vedere in ebook e non arrivano mai.
Ce ne sono, a parte che io ho provato qualche volta anche a fare l'ebook fatto con la fotocopiatrice, cioè prendi un libro, lo tagli, lo metti su una fotocopiatrice bianco e volta che fa il PDF, e in pochi minuti hai fatto un ottimo, non è perfetto come un EPUB, però insomma è un libro, si può fare.
Oh, allora, con questa osservazione per cavarsela da soli, insomma, ci lasciamo anche per oggi. Siamo stati molto contenti di avervi con noi in redazione. Io saluto con voi tutti i nostri ascoltatori.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Eccoci di nuovo in diretta con Carta Vetrata, e Piero Di Nepi che vi parla. Bentornati e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Prima di tutti salutiamo il grande manager, grande capo, Deus Ex Machina di questa trasmissione, che è il carissimo Alberto. Ciao Alberto. E graditissimo ospite, ormai conosciutissimo da tutti gli ascoltatori, il generale Angioni. Oggi...
Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno generale, ben trovato. Partiamo con una domanda, non dico provocatoria, ma di costume. Ecco, siamo tutti molto incuriositi, perché non se ne è parlato, dall'effetto che può aver fatto negli ambienti militari del nostro paese la nomina, per la prima volta in Europa, è già accaduto comunque, per la prima volta in Italia, di una donna, la signora Pinotti, al Ministero della Difesa. Che impressione fa?
Mi piace questa domanda. Io oramai non sono più nei ranghi dell'esercito, quindi non so a livello giovani ufficiali o sottufficiali.
Ma con tutta la modestia del caso, quando uno è in quiescenza, sono soltanto un professore in quiescenza, uno resta sempre formato dal mestiere che ha fatto. Figuriamoci un militare e un generale, ovviamente.
Dunque, intanto i militari, quando io ero in pieno servizio, non pensavano che si sarebbe arrivati, e poi alla fine si cominciò ad avere le donne nelle forze armate, e le donne nelle forze armate si sono presentate di slancio, e tant'è vero che, e qui bisogna che spezzo una lancia in favore del gentil sesso, che nei concorsi normalmente, percentualmente, le signore, le signorine, le ragazze superano i maschietti.
Ma nonostante tutti i luoghi comuni, nei mammiferi la femmina è quella più determinata e più aggressiva biologicamente, con buona pace delle nostre ascoltatrici, perché riportiamo un dato di natura mentre noi siamo cultura, però c'è qualcosa.
Ecco. Tanto è vero che in Italia almeno si è dovuti far ricorso a uno sbarramento numerico per fare in modo che le forze di polizia o le forze armate non fossero prevalentemente formate da donne, quindi in Italia oramai è stato accettato che solo il 10% dei quadri possono essere donne, ma nell'ambito dei concorsi primeggiano normalmente.
Non diciamolo al Parlamento adesso, con quello che è accaduto recentemente.
Beh, forse con un certo ritardo. Io ricordo che quando da generale di corpo d'armata andai per un'attività di servizio negli Stati Uniti, e mi chiesero, oltre le attività procedurali, quelle obbligate, mi disse: ha qualche desiderio particolare? Io dissi sì, desidero passare una giornata a West Point e frequentare questa giornata come un allievo dell'Accademia militare degli Stati Uniti. I componenti dell'Accademia, cioè gli allievi dell'Accademia, sono 4.000, non sono pochi. Quando fui catapultato, mi si affiancò una allieva del quarto anno, con tanto di gradi, cioè era caposcelto, capocorso, donna di colore, molto valida, e io provai il primo stupore. Quindi la più brava di tutti i 4.000 era una ragazza. È capitato anche recentemente in Italia all'Accademia di Livorno, il capocorso è una ragazza, però in Italia la prima generale di brigata l'avremo nel 2029.
Comunque il ministro Pinotti ovviamente non è detto che abbia competenze tecniche, perché è un politico, quindi dovrà essere assistito dai tecnici.
Ecco, e qui adesso posso dire qualcosa di personale. Quando sono entrato nel Parlamento italiano, io non volevo andare nella Commissione Difesa. Perché? Perché mi sembrava una ghettizzazione, insomma, un generale viene così. E avevo chiesto di andare nella Commissione Esteri. Se non che il capogruppo nell'ambito del Parlamento, un po' dirige, è un po' l'allenatore, il direttore, il capitano del gruppo parlamentare, mi disse no, io desidero, ovviamente, io non potetti dire di no, e quindi andai nella Commissione Difesa. Nella Commissione Difesa, siccome non ero nella maggioranza, non potevo naturalmente aspirare alla presidenza, ero segretario della Commissione, e quindi ricevetti, dopo un certo periodo di tempo, l'arrivo di una deputata, appunto la Pinotti, e io la salutai e così dicevo: io desidero aprire uno spiraglio sulla mia preparazione. Io mi informai, una persona di grande valore culturale, insegnante di liceo, con molta passione, e mi disse molto francamente: io voglio imparare, è un mondo che non conosco e voglio invece conoscerlo a fondo. E fu, adesso non voglio dire un'allieva, ma fu, stiamo parlando del 2001, e quindi negli anni 2001-2002 fino al 2005.
Era giovanissima.
Sì, è giovane anche adesso, appunto. Ma lo era ancora di più prima. Certo. cominciò a imparare, e con tanta di quella attenzione e passione per cui mi sono reso conto che è documentatissima. Non solo, ma prima di assumere la carica di ministro è stata già presidente della Commissione Difesa, ha frequentato costantemente il mondo militare, si è interessata alle esigenze di questo mondo un po' particolare, e credo che possa fare benissimo, perché oltre alla passione, che è indispensabile, c'è la competenza e la volontà di poter essere, di poter produrre e contribuire al miglioramento di una parte della società italiana che sta diventando, alla pari di tante altre nazioni, con un certo ritardo rispetto alle altre nazioni, cioè la presenza femminile nelle forze armate.
Questa è una notizia sicuramente confortante, la professionalità e la competenza del ministro, a me non piace dire ministra, quindi del ministro Pinotti. E devo dire che siamo un paese che si nutre di luoghi comuni, sull'esercito, sulle forze armate, sulla spesa militare, circa una quantità indescrivibile di luoghi comuni, spesso devastanti, perché poi, come la cronaca internazionale tutti i giorni ci fa capire, la difesa ha le sue esigenze, quindi il denaro speso alla difesa non è speso inutilmente, a parte le componenti tecnologiche, ma la difesa è purtroppo una necessità. La ringrazio, generale.
Grazie a lei.
E ringraziamo i nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci. Ciao a tutti da Carta Vetrata. Ciao Alberto.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi a Roma ospite degli studi di Radio Città Futura, qui in Piazza del Gesù 47, per festeggiare insieme in questa puntata pasqualina un collega napoletano, Carlo Ziviello, di una casa editrice che sta facendo parlare molto bene di sé. Parliamo di Ad Est dell'Equatore. Per quale ragione hai scelto questo titolo, che ha un po' un sapore geografico più che editoriale?
Vabbè, il titolo non l'ho scelto io, bisogna dire, io sono entrato in casa editrice un anno.
Allora, perché
dopo
non l'hai cambiato?
Ci sono due motivi per il quale poi il titolo è nato. Il titolo, diciamo, il nome della casa editrice lo idearono i fratelli Marino, che sono stati fondatori per la casa editrice, 23-26 anni all'epoca quando la costituirono. C'è un significato che diciamo amiamo dare al titolo, che è appunto un'utopia possibile, perché Est dell'Equatore non esiste, l'Equatore c'è un nord e un sud, eccetera. In realtà il motivo è che loro stavano probabilmente sconvolti in quel momento, gli è uscito il nome così dai fumi di quello che poteva essere già il loro stato mentale in quel momento, e così il titolo ci è piaciuto molto ed è rimasto.
E porta bene, perché ormai siete arrivati a quanti titoli prodotti in casa?
Una sessantina.
Quindi 60 titoli non è proprio pochissimo, no. Soprattutto per una casa editrice che non ha mai fatto editoria a pagamento.
No, mai.
Diciamolo ad alta voce.
No, mai fatto editoria a pagamento. Chiaramente noi soprattutto sugli esordienti ci dobbiamo difendere, per cui facciamo tirature diciamo basse, cerchiamo di lavorare molto col prenotato, ricorriamo al crowdfunding in certi casi.
Tutto giusto e perfetto.
Ma perché non comporta, anzitutto sono meccanismi di autopromozione, cioè tu già così fai circolare il
nome. Se non ci crede un po' anche l'autore, non c'è niente di male.
No, vabbè, ma poi parlerà Antonia.
Perché abbiamo svelato un segreto, che è venuto in buona compagnia, ma non si tratta di nient'altro.
No,
di questo,
ma no,
ecco.
Per carità,
è una bellissima
a casa.
Donna, salutiamo anche la fidanzata a casa,
Simona.
Diciamo che è vestita oggi in un abito talare castigatissimo, e quindi non riusciamo neanche a intravedere se non appena gli occhi. Parliamo di Antonia Di Ninno.
Buongiorno e salve a tutti.
Come stai, Antonia?
È un piacere grande per me essere qui, ospite in questa bella trasmissione, e in compagnia ottima del buon Carlo Ziviello, che ci ha visti nascere me e 200 secondi.
200 secondi. Questo è un libro che avete presentato anche a Roma, alla Fiera Più Libri Più Liberi di dicembre 2013, e casualmente noi siamo venuti a conoscenza di questo libro perché un nostro ascoltatore, Giuseppe, non si dice il cognome, che fa il tassista e che è un assiduo ascoltatore delle nostre trasmissioni, un affezionato ascoltatore di Radio Città Futura, ci ha segnalato questo libro perché dice: lo dovete assolutamente recensire e invitare lei, perché ti ha portato, posso darti di tu?
Certamente.
Ti ha portato dalla stazione all'Eur per presentare il libro, appunto, Com'è andata quella presentazione? Perché non ce l'ha detto, perché lui non era presente a quell'incontro.
Allora, io saluto Giuseppe che mi ha fatto questo bel regalo, questa sorpresa. Primo, di aver acquistato; secondo, di aver letto; terzo, di aver gradito; quarto, di aver proposto e promosso, insomma, la diffusione di questo mio romanzo d'esordio. È un romanzo che non è stato propriamente presentato alla fiera della piccola editoria, ma era presente in quanto il mio editore ad est dell'Equatore era lì con la sua produzione.
Allora, chiediamolo a Ziviello: com'è andata la fiera?
E com'è andata? Come tutte le fiere, cioè, che se rientri, diciamo, di una metà più o meno dell'intero importo che hai speso,
poco pubblico,
è un miracolo. Sì, poco pubblico, c'è crisi, c'è probabilmente una super offerta, ci sono un sacco di motivi che si possono ovviamente analizzare. Fatto sta che le fiere si devono fare, perché tu in qualche modo ci devi anche essere, sono poi anche occasioni di scambio, ecco. Ma aspettarsi rientri economici dalle fiere è utopia.
Ma adesso stiamo partendo, perché tu forse non lo sai, ma sono nel direttivo dell'AIE, e quindi come direttivo dell'AIE la fiera è nostra, ci stiamo cercando di dar da fare per fare in modo che questa fiera funzioni meglio.
Certo, stiamo
abbassando i costi e facendola girare, facendola, certo, diventare un circo. Infatti, certo, si chiamerà Più Liberi, si chiama già, perché inizia la prima tappa a Gorizia, e poi speriamo di arrivare, chissà, anche magari a Salerno, chi lo sa. Ti piacerebbe avere una fiera del libro a Salerno?
Direi sarebbe una bella sorpresa, anche perché Salerno, insomma, è una città che riserva a sua volta delle sorprese. Sarebbe simpatico vedere cosa succede, l'effetto che fa.
Città di grande cultura, vicina alla scienza, sappiamo la scuola salernitana di medicina era nota in tutto il mondo, all'epoca rappresentava un po' l'avanguardia, come potremmo dire oggi Bethesda o altri centri americani di eccellenza nel campo medico. Ma fra pochissimo entreremo nel vivo, nel conoscere esattamente cos'è 200 secondi, questo romanzo che ha fatto affascinare molti lettori, tanto da farlo arrivare con il tam tam della lettura, il passaparola della lettura, fino a noi. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con la casa editrice ad est dell'Equatore. Da Napoli con furore abbiamo con noi il direttore, il presidente, il socio, l'animatore.
Socio.
Il socio. Poi ci dirai tu, Carlo Ziviello, chi è invece la parte più importante, più rilevante della compagine societaria. Chi è il presidente?
No, siamo tutti ugualmente importanti, siamo molto democratici, non c'è nessuno che pesa più degli altri.
Ma facciamo i loro nomi, perché
c'è Guglielmo Gelormini e i fratelli Marino, che sono, diciamo, la proprietà, per così
la
dire.
La proprietà, che sono quelli che l'hanno fondata. Da giovanissimi.
Anzi, adesso voglio dire, chi ho in qualche modo copre un ruolo anziché l'altro, c'è anche una certa intercambiabilità.
E Pollena è la sede legale.
Pollena è la sede legale, sì, esatto. Pollena Trocchia. Poi si dice in napoletano, ma da dove si è venuta Pollena Trocchia?
Per dire, un posto bellissimo.
No, un posto distante e irraggiungibile.
Ma veniamo a questo fantastico libro che ha scatenato le nostre curiosità e ha fatto diventare la vostra casa editrice un pochino più nota, soprattutto fuori Napoli. Parliamo di Antonia Di Ninno, una salernitana che ha pubblicato con voi 200 secondi nella collana Extras.
Sì.
Che vuol dire Extras intanto?
È un po' la collana che raccoglie quello che non era, perché noi nascemmo con la collana che si chiamava Virus, che è stata la prima che ci ha un po' identificato, che è, diciamo, letteratura pop più orientata a un target più giovane, scritti un po' più forti, un po' più anche diretti, un po' più, diciamo, dedicati a un tipo di pubblico che legge cose diciamo più giovane come fascia d'età. E fu la prima collana. Extras è un po' quello che raccoglie tutto ciò che fuori collana, volendo. Essendo questo proprio un libro che parla fondamentalmente di relazioni, anche di sentimenti, se vogliamo, anche in maniera profonda in certi tratti, non c'entrava molto nell'altra collana, e quindi è stato un extra.
Ma non fa piangere,
no,
ecco, diciamolo a alta voce, Antonia Di Ninno fa sorridere, anzi fa divertire.
Certo.
È un libro che, anche se approfondisce nelle pieghe delle pagine, delle emozioni, anche le risposte diverse da quelle cercate. Questa è un po' la definizione che avete voluto dare, sì, a questo libro. Perché che cosa vuol dire una risposta diversa da quella che si cerca? Antonia?
Vuol dire essere sorpresi dalla lettura come essere sorpresi dalla vita. Rispetto al tono, alla possibilità di sorridere e di divertirsi raccontando gli alti e bassi della vita, posso dire che sicuramente la scelta narrativa è sul filo, potrei dire, del tragicomico, nel senso che situazioni apparentemente serene, apparentemente drammatiche, poi all'improvviso si ribaltano e diventano esattamente l'opposto, scegliendo vie impreviste e sorprendenti. È una storia d'amore e di passione, quindi già questi forti contrasti sono presenti fin dall'inizio. È una storia che racconta di una coppia che si potrebbe definire all'apparenza una bella coppia.
Teresa sparisce però.
Teresa è la...
la compagna di Giacomo.
La compagna di Giacomo nel pieno di un momento altamente conflittuale, altamente piuttosto complesso.
Come capita spesso.
Come capita spesso, in una situazione che non dà nessun preavviso, se non si sa guardare tra le pieghe delle cose, praticamente scompare, abbandona casa e marito.
Il famoso tetto coniugale.
Per affrontare un viaggio che la porterà per vie e per significati, insomma, soprattutto interiori a lei ancora sconosciuti, quindi un percorso di ricerca.
Quindi molto al femminile, possiamo dire che molte lettrici ti hanno scritto, si sono immedesimate, ti hanno ringraziato di questa boccata d'aria fresca. Perché
posso sorprendere qualcuno dicendo che non sono soprattutto e in particolare le lettrici ad aver trovato un qualcosa di interessante in questa storia, perché è una storia che ho scoperto piace molto anche agli uomini.
Ma
e soprattutto
dai,
posso dire che qualcuno stenta a credere che l'abbia scritto una mano femminile, perché pare che, insomma, abbia saputo cogliere la storia nelle
Brava.
Sue pieghe, nei suoi risvolti,
anche se gli uomini non ne escono proprio così forti,
ma non escono neanche tanto male, potrei dire quanto meriterebbero.
Chiedo aiuto a Carlo. Ma come ha funzionato questa scrittrice, questa Antonia Di Nino, questa esordiente, col vostro lavoro di editing? Quanto avete dovuto soffrire?
Allora, diciamo che l'editing, per quanto riguarda la struttura, non c'è stato bisogno di toccare chissà cosa, perché
il libro era già così.
I personaggi erano molto forti, questo è stato l'aspetto che più mi ha... Antonia mi ha colpito subito, perché chiaramente non per un piccolo...
colpito la lettura del libro di Antonia.
Perché per un piccolo editore, la capacità dell'autore di promuoversi è fondamentale.
Giusto, correggiamoci, ricordiamo sempre che ci ascoltano
sempre, Simone a casa.
Esatto. Quindi ti ha colpito la scrittura.
Sì. Ci ha colpito la scrittura, mi hanno colpito soprattutto i personaggi, che sono molto umani. Questa coppia assolutamente plausibile, assolutamente possibile, erano molto forti, entrambi possibili, li vedevi, te li sentivi. La scrittura ovviamente era una scrittura d'esordio, c'era un po' da pulirla, un po' da lavorare sulla scrittura, ma poi alla fine... voglio dire, non si sono dovuti fare miracoli o salti mortali. La struttura della storia c'era, i personaggi erano molto forti, infatti quello che le dico...
Qualche personaggio è stato tolto oppure sono rimasti tutti?
No, sono tutti, ma sono ben calibrati.
Perché
cioè,
uno dei problemi negli esordi è che spesso si infarciscono i racconti di troppi personaggi.
Sì.
Invece devo dire, in questo Antonia è stata bravissima, non ha esagerato nello sparpagliare protagonisti, coprotagonisti, super affollamento in ascensore.
No, ci sono due personaggi centrali, ci sta Lina Correi, che è un po' la coscienza critica.
Esattamente, però non raccontiamo tutto. No. Ritorniamo a parlare con Antonia. Quanto hai dovuto vivere e quante esperienze ci sono di amici, di persone care, per non dire della tua vita, in questo libro?
Domanda da $1 milione. Sicuramente non c'è nulla che possa rifarsi a qualcosa di realmente visto, sperimentato, vissuto, ma c'è sicuramente l'occhio, il cuore, la testa di chi a una certa età, quale la mia, non più giovanissima, ha avuto modo di osservare in qualche modo le cose della vita.
Ma non sei veneranda, dai!
No, assolutamente, però sicuramente neanche adolescente. Sebbene vorrei dire questo, che i due personaggi di cui abbiamo parlato finora, Giacomo e Teresa, li conosciamo in una fascia d'età abbastanza vicina alla mia, sono cinquantenni.
Periodo difficile.
Esattamente, li conosciamo anziché come ci si potrebbe immaginare in una età di maturità, di equilibrio, li conosciamo invece scossi da scossi e disorientati da sensazioni,
Lina Correi,
sentimenti.
Arriva questo elemento di disturbo, Lina Correi.
Lina Correi è il terzo personaggio cardine, è una donna ed è un modo diverso di essere, di esprimere la femminilità e il modo di affrontare la vita rispetto all'altro,
senza dire tutto,
rispetto all'altro personaggio che è Teresa, perché mentre Teresa è piuttosto riservata, chiusa, inconoscibile e si nasconde in qualche modo dalle
diciamo è donna cose di casa,
mondo,
è donna di
dalle
casa.
Cose del mondo, soprattutto è una donna molto difesa.
Certo.
Lina Correi al contrario è una donna autonoma,
moderna,
una donna che rompe le regole, che affronta il mondo a viso scoperto e soprattutto che viaggia, gira il mondo
e destabilizza un po' questa coppia.
Assolutamente, torna in paese nel momento in cui all'interno della coppia qualcosa di drammatico è accaduto e ne orienterà le vicende in maniera sorprendente poi fino allo sviluppo
perché
finale.
Perché accompagnerà anche nella fuga in qualche modo
accompagnerà una funzione diciamo di stimolo e anche
a Teresa.
Anche di scoperta, di accompagnare un po' i
personaggi. Ma vediamo un po' all'autrice, perché vogliamo sapere qualcosa di più su di te. La tua professione, il tuo approccio alla scrittura, da dove arriva?
Allora arriva probabilmente da molto lontano, ma in maniera non sospetta. È una passione piuttosto tardiva, nasce dalla passione per la lettura sicuramente, ma la lettura non soltanto dei testi, dei libri, la lettura della vita. Infatti è quello che può essere il motore più forte. La lettura
e la con attenzione che cosa c'è intorno a te.
È la volontà di raccontarselo, di rileggerselo per se stessi, che poi diventa un po' alla volta, prende la mano e diventa anche la voglia di raccontarlo ad altri e condividerlo proponendo un lavoro che chiaramente non può essere solo frutto di fantasia, ma di dura fatica, di dura selezione di quello che può essere poi interessante per il lettore, non solo per il narcisismo dell'autore.
Ma senza svelare nient'altro, noi ti diamo appuntamento a fra pochissimo per leggere un assaggio dal libro, perché vogliamo far capire veramente quanto questo libro è magnetico, è come una calamita che una volta che si avvicina del ferro è difficile poi staccarsi. A fra poco, a dopo l'interruzione musicale.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornati ad Antonia Di Ninno, 200 secondi, casa editrice ad est dell'Equatore, con il suo editore Carlo Zidiello. Ci sei?
Sì, ci sono ancora.
Ah, perché stavi guardando, dove stavi guardando?
È un po'...
Va bene, Teresa, parliamo di Teresa. Siamo arrivati al capitolo 30 e Teresa toglie gli occhiali neri, li tira giù dal naso come spostasse una lapide, guarda la nonna negli occhi col riflesso del suo viso che rimbalza sulla ceramica della foto ovale. Nonna, cos'hai? Io sono qui e tu sei tu. Non imbrogliare le carte. E per me, nipote mia, mettiti l'anima in pace, che io sto bene qua. Ci sto da 3 anni e non mi posso lamentare. Sei tu che stai male là. E quando stai male, accetta la tua sofferenza. Non è questo che ti farà saltare la testa e nemmeno ti farà diventare brutta e vecchia. La paura di guardarti dentro al cuore e negli occhi è assai peggio. Che c'è? Hai paura che ti rimane qualche segno in faccia? O dentro al petto? Prendilo come una benedizione che il Signore ti manda. È l'amore, nipote mia. Ti può solo salvare. Antonia. Questo è un dialogo tra un vivo e un morto.
È un dialogo molto intimo, innanzitutto sono emozionata e onorata della lettura
Ma
di questo
figurati.
Brano e dell'attenzione. E
in impresa ogni caso, diretta, come si dice.
E in ogni caso la storia è condotta sempre sul filo della compresenza di fatti reali e fatti
di vivi e morti.
E fatti intimi, interiori, immaginati. Insomma, un
questa nonna reale. Rimane sempre accanto a Teresa.
Allora, la nonna è uno dei personaggi che accompagna Teresa. Noi abbiamo detto che Teresa e Giacomo sono cinquantenni, ma li conosciamo attraverso lunghi flashback, poiché la struttura del romanzo non è tradizionale, abbastanza insolita come tutto il romanzo,
è moderno.
È spiazzante, diciamo che conosciamo Teresa anche nella sua fase infantile, adolescenziale e così anche per
quando la nonna la fa crescere,
esatto.
La fa diventare una donna moderna, che poi purtroppo non diventerà, nel senso che poi tante aspettative non vengono mantenute, o almeno non venivano mantenute fino al momento di cambio, quando cambia la scena, quando cambia l'ambientazione, perché questa è una domanda che ti volevo fare. Cosa mi dici dell'ambientazione?
È una cosa alla quale tengo tantissimo. Il romanzo è ambientato a Sastro dei Turrani, ma non solo.
Che non comprende... esiste, diciamolo.
Sastro dei Turrani è un paesino del sud immaginario.
No.
È di un sud immaginario.
Benissimo.
Come tutte le località
citate. Benvenuti al sud.
Benvenuti al sud immaginario. Ed è stato bello, ed è stata una scelta però piuttosto, una sfida piuttosto ardua, far crescere, nascere questo splendido paese collinare, diciamo, che ha faccia su un mare strepitoso e alle spalle coperto dall'ombra di alti monti, e appunto tanto questa location quanto altri luoghi attraversati dai personaggi che attraversano il nord e il sud, non è soltanto l'ambientazione meridionale a predominare, sono tutte ambientazioni che nascono insieme ai personaggi, ne sono costituiti, e i luoghi non sono freddi spettatori o fredde cornici dell'azione, ma partecipano le strade, i paesaggi, i monti, i golfi, le stradine, i viottoli contorti, sono esattamente protagonisti tanto quanto i personaggi, che abbiamo detto sono Giacomo, Teresa, Lina, e quindi il quarto personaggio senz'altro Sastro dei Turrani è l'ambientazione, e insieme ai personaggi contribuisce a creare quel filo anche un po' di suspense che accompagna la storia, perché 200 secondi non è una storia d'amore e di passione, punto. È una storia d'amore, di passione e di sorprese che prendono anche un po' il tono del giallo attraverso la ricerca di cui parlavamo prima, della verità o la ricerca della conoscenza o la ricerca sostanzialmente dell'identità di questi personaggi che...
E l'ironia.
E l'ironia che non deve mai mancare.
Ecco, perché non c'è mai il dramma solo per il dramma,
mai.
C'è anche un po' la presa in giro, perché io quando sento questa nonna che dice ma non aver paura, in fondo in qualche modo si sta facendo beffe anche della sua nipotina.
Certamente.
Ormai diventata grande, magari vicina all'età che lei aveva quando lei era piccola, perché la nonna di cui parliamo ai tempi di quando Teresa era giovane magari aveva 50 anni.
Certamente, l'ironia non deve mai mancare, non manca neanche nel tono, nel registro narrativo che accompagna questo aspetto insolito della storia, tra l'altro anche passaggi fortemente magari anche erotici, perché l'erotismo tra i due all'interno di questa bella coppia è un terreno di sfida.
Non manca niente.
È un terreno di sfida sul quale si misurano in maniera diretta e qualche volta anche ironica.
Ricordiamo la copertina anche, che devo
è
dire
fantastica.
È una fotografia incredibile, non so dove sia stata ubicata, dove avete scelto di fotografare questa Diane.
Allora, la copertina è stata ricreata, ovviamente.
Ah, quindi
Photoshop.
È tutto un lavoro, però sì. Sembra appunto questa Diane, vecchio Pallinura. Stampo,
sì.
targata Parigi, quindi sappiamo, una targa molto cara a tutti quelli che hanno a cuore questa città magnifica. Gialla, come gialle sono le Diane, le deux chevaux, che cos'è? Una due cavalli?
Questa è una Diane.
È una Diane, quindi benissimo.
Diane, sì.
E abbiamo all'interno una donna sola, sì. Di spalle alla guida. Quindi una donna che sta fuggendo, sta decidendo il viaggio. Quindi
sulla bella spiaggia in bianco e nero, che fa contrasto col giallo, e la spiaggia è una tipica spiaggia meridionale delle nostre coste.
Palinuro.
È Palinuro.
Per la precisione è una bellissima spiaggia di...
Sei legata a Palinuro o è un caso?
Sicuramente sono legata ai colori della mia terra, ma la cosa che posso dire di questa storia è che dà la possibilità, grazie al fatto che i luoghi sono costruiti e non sono identificati in una...
Che ognuno senta casa. Sua.
Mi hanno raccontato di aver ambientato nel corso della lettura i personaggi e le azioni e i luoghi, ciascuno dei lettori l'ha ambientato nei luoghi a lui più cari.
Adesso un'ultima domanda al nostro editore, al collega Carlo Ziviello. Non te la perdere, sta già pubblicando altri libri con voi oppure ancora no?
No, noi abbiamo una sua prossima uscita che deve uscire con me.
Ti ha già legato con la catena.
Perché ha vinto un premio ed è la prova del 6 che ha vinto il premio Città di Cava di Tirreno, il cui premio era la pubblicazione con noi. Siccome
benissimo, quindi doppio premio,
esattamente, uscirà, e poi per il futuro vediamo ovviamente di tenercela. D'altra parte siamo a cuore tutte e due, quindi poi alla fine ci capiamo, gli acquari tendono a creare una loro complicità, diciamo, intellettuale.
La casta dell'acquario, poi sappiamo anche che New Age, no? L'età dell'acquario, insomma.
Ma quella c'è mai stata.
Arriverà. Grazie ancora a Carlo Ziviello della casa editrice Ad Est dell'Equatore.
Grazie
alla nostra
a te, grazie
bella
a te.
E brava scrittrice Antonia Di Ninno. Gli facciamo tantissimi auguri per 200 secondi, ma soprattutto adesso per la prova del 6.
Gentilissimi, è stato un piacere veramente immenso essere qui. E posso salutare Giuseppe?
Assolutamente,
okay.
Sì. Alla prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornati e buona Pasqua, soprattutto in questa puntata pasqualina che vede raggiungerci nell'ultima mezz'ora di trasmissione il nostro leader massimo Fabrizio Patriarca.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Dopo dove andrai a mangiare la pasqualina festicciola?
Ah, guarda, ho adocchiato venendo in macchina un gregge di agnelli, credo che ne faremo scempio, come
ma per questo per grande dispregio del nostro amico vegano Antonio Monaco della Sonda Editore, che non tocca nulla che si muova da
ma
solo.
Anch'io in verità sono vegano, 6 minuti a settimana mi concedo questa veganity.
E poi ritorno.
E poi torno.
Ma
al
chi
bacere.
È con te? Chi è con te? È arrivato con Fabrizio Patriarca, Stefano Petrocchi,
oh,
da Roma.
Buongiorno Stefano.
Vero Deus ex machina di questa importante kermesse, che è il premio Strega, che sta diventando, o perlomeno sta rimanendo fermamente, il premio letterario più importante d'Italia e forse fra quelli più importanti d'Europa e quindi anche del mondo. Esageriamo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Stefano. Beh, Alberto ti stava accogliendo come uomo del premio più importante dell'universo, diciamo così. Abbiamo allargato la maglia delle nostre considerazioni.
Ora ci fermiamo?
No, abbiamo la dozzina dei finalisti finalmente. Abbiamo la dozzina, insomma, una dozzina bella, composita. Vuoi raccontarcela un po'?
Sì, è una dozzina che è stata scelta tra 27 candidati, quindi ancora una volta c'è stata una proposta ricchissima da parte degli amici della Domenica, è stata scelta dal comitato direttivo del premio, ci sono questi due step per concorrere, il primo è costituito dai titoli che vengono proposti da due amici della Domenica, gli amici della Domenica è il nome che hanno preso fin dall'inizio i giurati del premio, poi tra questi il comitato direttivo presieduto da Tullio De Mauro sceglie i 12 candidati, quelli che da adesso e fino a giugno, quando ci sarà la cinquina dei finalisti, e poi a luglio si disputeranno il premio per eleggere il vincitore.
La storia dello Strega negli ultimi anni è stata una storia di lotte più o meno appassionanti. Per esempio 2 anni fa c'è stata la famosa vittoria di Piperno sul filo di lana, ti ricorderai naturalmente. Diciamo, ecco, è un premio che appassiona, fa vendere anche molti libri, insomma.
Ancora sì, dovevo dire. Questo lo abbiamo calcolato, o meglio lo hanno calcolato 2 economisti della Voce.info l'anno scorso, prendendo le classifiche dei libri più venduti pubblicate da Tutto Libri dalla metà degli anni 70 ad oggi, e hanno visto che il fattore di moltiplicazione del premio rispetto a quanto il libro ha venduto prima di concorrere è di circa 4-5 volte. E naturalmente le annate possono essere alterne, abbiamo avuto di recente il grande successo di Paolo Giordano nel 2008, che è arrivato a 1 milione di copie vendute in poco più di un anno, ma insomma comunque la crescita in libreria dei libri premiati è piuttosto alta.
Se a volte il sospetto è che certi libri ci arriverebbero anche da soli, in verità. Magari il premio viaggi, come dire, lateralmente rispetto alla loro vicenda sugli scaffali.
È possibile, in effetti Paolo Giordano era andato bene anche prima di concorrere. È vero che questa è una è un dibattito che esiste nel premio da sempre. Quando nel 59 proposero il libro di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, che era già un best seller, si disse che il premio avrebbe dovuto, come dire, favorire la crescita di altri autori, perché quello stava già andando bene da solo. È vero che però a volte il premio può, come dire, moltiplicare in modo esponenziale questo potenziale che ha già il libro.
quello che sperano tutti i concorrenti, suppongo. No, un'altra faccenda. Parliamo dei libri della Dozzina, perché ci sono dei ritorni. Per esempio c'è Antonio Scurati che si affaccia di nuovo dopo una sconfitta clamorosa di qualche anno fa. Per un punto, mi sembra. Sì. Ricordo, Scurati vinse
Tiziano Scarpa
quell'anno, Stabat Mater, sì. Mentre invece abbiamo degli affacci che io ritengo straordinari. Per esempio c'è nella Dozzina Antonella Cilento, che ha una storia editoriale annosissima e finalmente si affaccia a una ribalta che un po' le compete per la sua storia di narratrice. Lei insomma non è celeberrima, però è una che si dà da fare da 20-25 anni nel mondo.
E come no, credo che abbia esordito all'inizio degli anni 2000, ha poi curato a lungo a Napoli e dintorni una scuola di scrittura creativa, ha continuato a pubblicare romanzi. E si affaccia questa volta allo Strega con un libro, un romanzo storico, L'Isario, ambientato nella Napoli del 600, con una protagonista femminile piuttosto sorprendente.
È il suo genere preferito, lei è stata per tanto tempo un'autrice guanda, mi sembra. Insomma. Certo. E poi abbiamo altre novità, mi sembra. No? Come dire, anche rispetto al taglio sulla fisionomia vera e propria del romanzo.
Ma sì, questo è stato messo in luce anche dal Presidente del Comitato Direttivo nel momento in cui ha dato conto della scelta che è stata fatta. Cioè, quello che ci ha sorpreso è la grande varietà dei generi proposti. Veramente c'è la narrativa italiana in lungo e in largo, dall'autofiction al romanzo storico, come abbiamo detto, alla saga familiare, al romanzo che, come dire, affonda anche in argomenti di cronaca anche più recenti, in grandi fatti storici come per esempio la guerra in Bosnia. Per il libro di Marco Maggini si parla appunto della strage
libro
di
molto bello, libro molto bello, tra l'altro inquadra un problema, ecco, il pensare certi fatti storici a distanza di poco tempo. Un libro che io l'ho visto, insomma, mi ha colpito molto, è uno dei miei favoriti. E poi abbiamo anche Monforte dentro, per un editore che conosciamo, insomma.
Ed è la prima volta che Gaffi arriva nei 12, anzi è la prima volta che ha proposto un libro al Premio Strega.
E siamo tutti molto contenti. Poi abbiamo nomi famosissimi, abbiamo Pressburger, Piccolo, insomma il ritorno di Ponte alle Grazie con un libro che onestamente non ho visto.
Beh, anche quello è un libro sorprendente, è un libro che definirei novecentesco, nel senso che è un'opera mondo, come anche nello stile, racconta un personaggio con uno stile piuttosto divagante, che può fare nel mente, parlando, come dire, di paragoni molto molto grossi, un tipo di narrativa alla Musil, per esempio, dove convergono dentro anche varie discipline.
Stefano, ti ringrazio per essere stato con noi, ti do appuntamento a dopo lo stacco, staremo un altro po' insieme e do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori di Carta Vetrata.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, come ogni puntata la finiremmo con Cristiano Draghi, ma Cristiano Draghi è altrove.
Si è sospeso.
Lo saluteremo da lontano per dargli un scappellotto birbaccione, ci hai lasciato soli. Però siamo soli per farvi tanti auguri di buona Pasqua con un nome di eccezione, Stefano Petrocchi del Premio Strega.
Meglio pochi che buoni, come diceva mia nonna. Stefano, no, torniamo veramente allo Strega e parliamo anche di degli appuntamenti che attendono gli autori della Dozzina e che vedranno poi impegnati gli autori più avanti a giugno della Cinquina, perché insomma lo Strega non è solo la serata del premio, ma è una manifestazione lunga che coinvolge tante attività, presentazioni, conferenze, incontri, si scatta un sacco di fotografie tra l'altro.
Sì, dunque intanto il Premio Strega coinvolge una giuria davvero molto ampia. Da quest'anno c'è un'iniziativa in più, che è un Premio Strega Giovani, dove i giovani sono coloro che leggono i libri e danno un voto, e ci sono 40 scuole in tutta Italia che stanno per ricevere i libri concorrenti al Premio Strega e li voteranno il 9 giugno e leggeranno il loro Premio Strega. E poi ci sono una serie di altre iniziative, intanto quella più tradizionale è la presentazione a Benevento dei 12 candidati, Benevento perché è la città del liquore strega naturalmente che dà nome al premio fin dalla fondazione. Dopo però gli autori, specialmente quelli della Cinquina che sarà votata l'11 giugno, continueranno a girare per l'Italia ad andare a incontrare i lettori. Saranno in alcuni festival prima e dopo l'assegnazione del premio, a Viterbo a Caffeina Cultura, ad Avellino ad Aspettando Giffoni, a Polignano al Libro Possibile. È un viaggio nell'Italia che legge la cosa che più ci interessa e devo dire che questa Italia che legge, per quanto le statistiche di lettura dicono che siamo fra gli ultimi in Europa, ci presentano sempre però platee di lettori molto interessati e molto, come dire, affollate.
E bisogna riconoscere che solo e solamente il premio Strega ha questa forza in questo momento nel nostro paese, cioè di riportare un po', di rimescolare le carte, di far tornare la gente a interessarsi. Io vedo alcuni amici che aspettano per esempio a luglio la diretta televisiva per godersela, perché insomma è diventato un appuntamento anche dal punto di vista mediatico molto molto ricercato. Questo è il polso della situazione che io poi conosco, soprattutto lettori e gente che si occupa di letteratura, quindi è chiaro che parliamo ancora di un pubblico spesso molto molto orientato, sbaglio?
Sì. Però è anche vero che i nostri autori premiati ci raccontano che poi magari il giorno dopo il tassista lo riconosce quando lo porta all'aeroporto e qualcun altro dice che il verduraio gli riserva le verdure migliori, chissà prima cosa gli dava.
Poverini, poverini. No, invece ecco, sempre per parlare di tutto ciò che circola attorno allo Strega, abbiamo parlato problemi di mercato, insomma quanto sia importante per la spinta promozionale dei libri candidati o del libro vincitore. A me quello che interessa è sapere da te, come membro attivo del premio Strega, come personaggio anche di riferimento, qual è la tua opinione sugli altri premi italiani, senza stare a fare insomma una classifica, una distinzione, però se c'è una formula secondo te che paga di più per i premi letterari, una formula che sia anche cautelante rispetto alla definizione della reale bellezza del libro che va a vincere, perché si vedono in giro molti esperimenti, per esempio alcuni premi adesso hanno la forma di torneo in cui sono gli stessi partecipanti che si giudicano fra di loro. Che ne pensi di queste operazioni?
Ma io ne penso tutto il bene possibile. Allora, i premi letterari tra i più tradizionali sono stati censiti e pare che siano circa 800 in Italia, quindi un grandissimo numero, di cui però ce ne sono alcuni molto importanti come lo Strega, il premio Campiello, per esempio, il premio Viareggio, eccetera. Hanno delle strutture differenti, si rivolgono anche a dei pubblici differenti e secondo me continuano a fare e fanno da tanto tempo un magnifico lavoro. Mi piace sottolineare anche l'esistenza del premio Calvino, che porta degli inediti e spesso di autori molto giovani alla ribalta e qualcuno è venuto anche poi allo Strega una volta pubblicato. E poi c'è un altro esperimento interessante, mi pare che è quello di Neri Pozza, un esperimento sul modello spagnolo, dove ci sono degli... Ecco, lì è l'editore che mette in palio un contratto di edizione piuttosto, come dire, cospicuo, certo. E si rivolge non a esordienti ma semplicemente a inediti. Insomma, a me sembra che in questo momento, lo vediamo anche dalla trasmissione Masterpiece e dal successo di alcune scuole di scrittura, la scrittura è un buon metodo per veicolare poi un amore per la lettura, farà interessare le persone alla scrittura per poi imparare anche l'amore per la letteratura.
D'altro canto, i premi, i concorsi, i talent, mi sembra stiano diventando sempre più terreno di scouting da parte delle case editrici.
Sembra proprio di sì.
Che ne pensi invece dello scouting su internet, per dire? Tra i self-publishers, insomma, sulle piattaforme come Amazon e via dicendo.
Io tendenzialmente ho un atteggiamento di non demonizzazione di qualunque fenomeno, specie nuovo. Vediamolo all'opera e, come dire, per me neanche in realtà, dirò qualcosa, come dire, impopolare nel mio ambiente, ma anche gli editori a pagamento non mi sembra che facciano una cosa così disdicevole. Insomma, se qualcuno ha voglia di pubblicare, di saltare alcuni passaggi, va ben venga. Insomma, io non vedo grandi problemi.
Guarda, l'altro giorno parlavamo con Antonio Monaco la settimana scorsa e io gli ho fatto un'osservazione e voglio ripetere a te. Quando vedrò Candidato alla strega un libro uscito su Amazon, allora comincerò a rendermi conto che forse abbiamo salito quel famoso gradino, insomma, passato questo muro metaforico, no? Che ci divide un po' ancora dall'orizzonte di un cambio repentino nel mondo dell'editoria.
Chissà che non sia già in atto questo cambio. In realtà credo che Amazon abbia già fatto un esperimento di questo genere, proponendo alla pubblicazione presso un grande editore, credo Rizzoli, il vincitore di un concorso interno di Amazon, pubblicato con un self-publishing.
Ah, questo è importante, sarebbe bello approfondire, perché vorrei capire se è stata proprio Amazon a proporre direttamente all'editore.
No, non ne sono abbastanza
che a questo punto Amazon, invece di, come dire, configurarsi come editore, diventerebbe una specie di agenzia letteraria con un bacino di utenti sterminato, no?
Ma credo che la domanda che tu hai fatto prima rifletta un atteggiamento che riscontro piuttosto diffuso nel nostro ambiente, cioè quello di aspettarci da un momento all'altro un cambio di paradigma repentino, questo per l'avvento dell'editoria digitale, dei social network e così via. Chissà, insomma, stiamo a vedere. Mi sembra comunque... potrebbero esserci delle sorprese
magari
interessanti.
Come tutte le grandi rivoluzioni sarà lenta e farraginosa, fatta di cambi di passo, di regressi, di...
o magari ci porterà a vedere una coesistenza di fenomeni ancora nuovi e meno nuovi che vanno di pari passo ancora a lungo.
Stefano, io ti ringrazio, voglio dare appuntamento ai nostri ascoltatori intanto con gli autori della Dozzina. Prendeteli questi libri, comprateli, leggeteli, insomma entrate nel vivo della tensione, come si dice. Ringrazio te di nuovo per averci guidato in questo percorso verso il premio e saluto tutti i nostri ascoltatori ricordando uno a loro tutti i più affettuosi, calorosi auguri di buona Pasqua da parte di Carta Vetrata, miei, di Alberto Gaffi, di tutta la redazione di Carta Vetrata.
Auguri.
E poi ricordo che il nostro programma è trasmesso a Roma da Radio Città Futura, da Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, da Radio Galileo a Terni e Perugia, da Nova Radio a Firenze, da Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna, Radio Bruno da Modena, in podcast sul web e nei vostri cuori se continuate ad ascoltarci. Ciao!